mia diretta sul treno. Insomma, sto andando a Verona. Questa sera presento il libro a San Bonifacio e ora vado all'ALIS. E quindi l'unica possibilità che ci avevo era quella di farla in treno. Ditemi e datemi conto se tutto quanto funziona. Ti saluto Claudio Sanari, Francesco 0803, Fabrizio, tutti quelli che stanno arrivando. Ciao Luciano, ciao 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 a tutti quanti voi. Allora, che cosa è successo oggi sui principali giornali? Vi dico subito che evidentemente oggi si continua a fare mitica Ludovica Bullian, vedo che è arrivata. Oggi si inizia a fare come possiamo dire, ancora il secondo giorno di commenti sul voto che c'è stato in Abruzzo e devo dire che è fantastica la reazione di Repubblica, perché oggi sono entrati, insomma, quelli che fanno le analisi un pochino più serie rispetto a ieri, come vi ricorderete, che c'erano i portavoce del Partito Democratico che dicevano sostanzialmente tutto bene, tutto tranquillo, non c'è problema per la sinistra. In realtà qualche problema c'è, lo si capiva ieri dal pezzo di Franco e lo si capisce oggi dal titolo del Corriere della Sera e non solo il Corriere della Sera in prima pagina. Il voto scuote l'opposizione. Il Corriere difatti dice che ci sono dei timori per la tenuta del patto. Qui a arrabbiarsi per il patto è stato evidentemente Conte, poi dopo andremo a vedere esattamente quello che dice il suo portavoce Travaglio sul Fatto Quotidiano. Yahoo, Sima, ci sei anche tu. Bene, e perché lì il problema vero è che perdono voti sia il movimento di Conte sia il movimento di Salvini, ed è interessante chi è che la faceva questa analisi. La faceva Cappellini, molto più serio rispetto alle analisi fatte nei giorni scorsi, che crollano i voti che avevano ottenuto nel 2019 per le elezioni in cui vinse sempre Marsilio, sia il Movimento 5 Stelle che scende al 7%, sia il Movimento di Salvini che arriva, mi sembra, al 7,6%. Quindi sostanzialmente quel governo giallo-verdi, populisti giallo-verdi, come li definisce Cappellini, si sono beccati una scoppola. E qui veramente è divertentissimo leggersi Travaglio. Non vedevo l'ora di capire Travaglio come riuscisse a difendere la posizione del Movimento 5 Stelle e di Conte, il suo adorato Conte. E lui dice due cose. La prima è favolosa, guardate, la dovete sentire bene perché è favolosa. D'Amico, cioè il candidato, il famoso rettore, strafico, eccetera, che era candidato al Partito Democratico, non era portatore di esperienza e di narrazione appassionati e trasversali quanto la Todde. Cioè, il punto fondamentale quindi è che non c'era il candidato del Movimento 5 Stelle. Il dice, e poi l'altra cosa che dice è che il campo in questo caso era troppo largo perché dentro c'erano, come si chiamano, i centristi. E a proposito di centristi, c'è un'analisi molto interessante di Alessandro Campi, sempre molto interessante. Alessandro Campi oggi scrive sul Messaggero che tra le altre cose dice: ma che è successo? E mette in relazione la vittoria importante, perché è andato meglio sia rispetto alle passate regionali sia alle politiche, è andato avanti il movimento di Forza Italia. E dice Renzi, si riferisce a quello che ha fatto alla Leopolda. Renzi ha definito Tajani un grigio burocrate, non capendo che proprio questa è la sua forza. Lo dice in maniera paradossale Campi, cioè dice che in realtà Tajani ha coagulato quel centro senza tranquillo, quel centro che non fa casino, che avrebbero dovuto fare forse Renzi, Calenda e loro, e che non sono riusciti a fare. Intanto Alyosha, grazie per aver acquistato un badge, e dice che ha guidato il centro senza quegli eccessi verbali e senza quell'egocentrismo tipico, verrebbe da dire, dei renziani e non solo di Renzi, che non piacciono agli elettori centristi. E questo è uno dei motivi per i quali Renzi non ha assolutamente capito come ereditare, anzi, i suoi voti probabilmente andranno da Forza Italia e non quelli di Forza Italia andranno da Renzi, come all'inizio ci si sarebbe attesi. Su questo c'è.
Attenzione, il
stupendo. Che succede?
Questo treno è dotato di impianto antincendio con...
C'è un impianto antincendio, molto bene. L'altra cosa molto divertente è la mitica perina. La perina è un po' come Bay, cioè riesce a scrivere sempre tutto il contrario di tutto. Dopo aver creato il campo largo, la Meloni, l'onda nera, il rischio di fascismo, l'estremismo, i populisti, tutte queste robe qua, dopo aver creato con la stampa e lei stessa tutte queste cose qua, che cosa dice oggi? Dice Giorgia e la fine del cattivismo, e la celebrazione sobria della vittoria sarebbe la fine del cattivismo, che lei stessa aveva detto che era la caratteristica della Meloni. Poi la Meloni vince e la fine del cattivismo, cioè vale tutto nei commentatori. Ovviamente noi possiamo dire sempre tutto il contrario di tutto, e lei comunque ovviamente non ci vuole stare, dice però è crollato la Lega e questo sarà un bel casino, cioè si occupano del casino per cui è crollata la Lega, che mi sembra che lei stessa mette in un quadro per cui questi vanno tutti d'accordo, perché ci hanno raccontato fino a ieri che era esattamente il contrario. E questa cosa la coglie Belpietro. E Belpietro la coglie perché dice: ragazzi, attenzione, perché è la cricca dei media ad aver creato la bolla. La bolla abruzzese, nel senso che poi alla fine la bolla abruzzese è stata creata dopo la vittoria della Todde in Sardegna, dove era del tutto chiaro che i partiti del centrodestra, perché c'era scritto, avessero preso più voti di quelli del centrosinistra, ma che alla fine il candidato del centrodestra non aveva convinto, perché lì si fece una forzatura o si è scelto un candidato che non andava bene. Marcello Marilli, grazie per il tuo badge. Quindi c'è ragione Benedetta Reiser, tanto rumore per nulla, un rumore che avevano creato e che oggi ci vengono a giustificare dicendo che la Lega ha perso voti e che la Meloni non è più cattiva. Veramente devo dire la verità che sono straordinari i commentatori dei nostri giornali. Nel frattempo mitica Osanna, la mitica Osanna Visconti, che è la donna di maggior gusto nel design italiano, è andata a vedervela, è stupenda, fa delle cose fantastiche e mi ha regalato un badge per cui adesso la sto citando. Sono Linda, sono in treno, sto andando a Verona, quindi insomma i commenti del giorno dopo sono piuttosto univoci, dopo insomma una sbandata di ieri della Repubblica, e dicono tutti quanti che il casino adesso c'è una sinistra per questi campi lì larghi, mentre invece i tradizionalisti grillini alla Travaglio ci spiegano che in realtà lì il problema è che non c'era un grillino, perché col grillino sarebbe cambiato tutto. Vabbè. Nel frattempo, mentre noi stiamo a cincischiare, ieri sono stati arrestati, e soltanto Biloslavo, il giornale, lo pongono in prima pagina sul giornale, sono stati arrestati tre terroristi, presunti tali, tre terroristi palestinesi, sono stati arrestati all'Aquila. Sono stati arrestati all'Aquila e dice Biloslavo che avevano un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Mirella 2019 ha acquistato un badge e te lo ringrazio. Beh, sono stupendo Rosario Scialabba che dice il campo santo. Ma insomma, questa cosa dei tre palestinesi arrestati e che avrebbero voluto, si stavano organizzando per fare attacchi anche kamikaze non solo in Italia, ma anzi non solo all'estero, ma si presume che potessero farlo anche in Italia. Beh, insomma, devo dire la verità, è una cosa pazzesca, è enorme. Poi bisognerà giudicarli, bisognerà fare i processi. Però insomma dà un senso che oggi il palestinese arrestato non viene raccontato, perché noi oggi non possiamo pensare che i palestinesi non siano altro che gli uomini, le donne, i bambini massacrati dagli israeliani. Poi ci sono tre palestinesi in Italia che vanno a fare gli attentati, che sono presunti terroristi, e notizia buona solo per la prima pagina del giornale e di Biloslavo. Vi segnalo anche che gli ultimi attentati fatti in Italia furono fatti per... immaginiamo per esempio quello di Fiumicino, ma non solo, furono fatti proprio dai gli ultra palestinesi, dei terroristi palestinesi. Sulla questione dell'antisemitismo circolante, beh, oggi c'è un Gramellini, e non solo lui, che se magnano la Ferrilli in una maniera incredibile. Dice Gramellini che la Ferrilli, dopo aver seguito il post e la dichiarazione di Ceccherini, dopo aver seguito il post di Ceccherini sul fatto che avrebbe vinto un film perché è legato agli ebrei, ovviamente, dice intanto il film Gramellini non c'entra niente con gli ebrei, ed è lo stesso squallido ragionamento che si è fatto quando il vostro amichetto Benigni vinse con La vita è bella, e quindi come vi permettete? Ma poi voglio dire, vivete nel pregiudizio, quindi un Gramellini durissimo, durissimo oggi contro le dichiarazioni prima di Ceccherini e poi riprese della Ferilli. E però io vi vorrei dare un ulteriore elemento di riflessione. Poi ditemi se sbaglio, quando vedrete Io Capitano, o chi vedrà Io Capitano, che poi non vedo perché dovesse meritare l'Oscar più di quell'altro film, cioè, io soltanto l'unica cosa che ho adorato è quel quello spettacolo fantastico. Avete capito di chi? Della donna che ha fatto un film sognante, ma è un altro ragionamento. Però il punto fondamentale, state bene attenti, è che il film Io Capitano, alla fine, nei titoli di coda, dice prodotto o coprodotto anche con la produzione Cohen. Allora, a me questo cognome Cohen, forse a Cecchirini, bisognerebbe segnarglielo qua nella cazzo di testa. Chi cazzo è Cohen? La produzione Cohen è fatta da un signore che gli amichetti suoi non farebbero partecipare alle manifestazioni in piazza, perché ha un cognome, diciamo, un po' equivoco, secondo la loro logica di merda. Quindi non solo ha detto una frase assurda, ma non si è reso conto che il suo film è prodotto dagli stessi ebrei di cui lui teme tanto la lobby. Io la trovo una cosa pazzesca. Cohen solo Leonard, dice Giulietta Boom. Poi ci sono altre due o tre cose molto interessanti sulla guerra. Beh, le dichiarazioni innanzitutto del Papa, che ha detto che avete sentito che gli ucraini devono alzare bandiera bianca, e su questo aspetto sia Stati Uniti sia la bandiera bianca funziona così, che i russi hanno toccato gli ucraini, il Papa dice alzare bandiera bianca. Però c'è anche da dire che Parolin, che è un uomo che cerca di moderare sempre le cose, un ministro importante del Vaticano, dice perché prima è ovvio che bisogna avere l'accordo e fare con gli ucraini, e soprattutto bisogna mettere fine all'aggressione. Quindi un pochino un passo indietro rispetto a quello che aveva detto il Papa soltanto due giorni prima. Sonny il boy Black Cat che ci saluta, però insomma in quel regime, possiamo chiamarlo così, che è quello Vaticano, i ministri contano poco, quello che conta è il Papa, quello è una specie di imperatore, di re assoluto, svincolato da qualsiasi democrazia. Quindi insomma il punto fondamentale è Alessandro Beccarossi, grande porro, sto lavorando in fiera, se passa la saluto. Sì che passo in fiera a Verona. Quindi la cosa fondamentale è che americani e europei sulle dichiarazioni del Papa si sono un po' arrabbiate. Cosa è successo poi sui dossier? Vi ricordate questa storia pazzesca che sono stati spiati e sono stati downloadati 33.000 file che riguardano le nostre vite private? Beh, è successo che la Meloni, questo è il titolo di apertura della Stampa, ha deciso che questa roba, cioè della commissione d'inchiesta parlamentare su questo, non si debba fare, che era una proposta che aveva fatto Nordio. E questa cosa viene vissuta politicamente come se è uno schiaffo dalla Meloni a Nordio e persino a Salvini. Intanto mi sembra che Nordio sia un ministro scelto dalla Meloni e non sia un salviniano, e poi mi sembra di aver capito, avendo intervistato ieri sera Salvini a Quarta Repubblica, che Salvini ha detto una cosa molto semplice: basta che si indaghi, a noi non ce ne frega niente di una commissione o non una commissione. Mi sembra che Antimafia e Cantone stiano facendo un ottimo lavoro. Però se vogliamo trovare, perché funziona così, si cerca sempre un possibile litigio furibondo all'interno del governo, poi quando si vede che questo litigio non c'è, si fa come la pedina oggi: ah, adesso è diventata buona la Meloni, adesso non si litiga più, è fantastica, prima si dicono le cazzate e poi dopo che ci si rese conto che erano cazzate si fa finta di nulla fischiettando e si dice esattamente l'opposto. Allora, il fatto che ci sia uno scontro nel governo sulla commissione, sui dossier, lo andrei escludendo totalmente, ma la Stampa di questo ci fa l'apertura del giornale. Poi il giornale di Sallusti oggi decide di aprire sulla pace fiscale, è fatta. Si tratta della bozza del decreto legislativo, sono il fisco più amico, deciso dal vice ministro Leo, che è sostanzialmente il ministro delle finanze di questo governo, e questa pace fiscale prevede che uno possa rateizzare fino a 120 rate, fino a 10 anni il proprio debito fiscale se c'ha dei grandi problemi finanziari, che è una cosa mi sembra piuttosto ragionevole. E poi si decide di abbattere quel gigantesco magazzino di crediti fiscali che non sono stati riscossi, ma quelli vecchi, oltre 5 anni. Questa roba qui vale 1,1 miliardi e quindi è una storia che ci trasciniamo da anni. Sostanzialmente chiedo a te di darmi dei soldi, questo l'ho chiesto già 6, 7, 8, 9, 10 anni fa, tu sei fallito, non esisti più, sei morto, non mi darai, non c'è una lira, eccetera, è inutile tenere contabilmente questi soldi sulle nostri bilanci perché tanto non si vedranno mai riscuotere. Devo dire che un po' tutti i governi hanno cercato di dare un colpo. Oggi c'è un pezzo molto, molto, molto interessante di Marco Cerrato. Marco Cerrato fa un pezzo, è un fiscalista italiano per lo studio Maisto, e fa un pezzo sul Sole 24 Ore. Queste sono delle cose relativamente tecniche, ma che avranno un'importanza fondamentale, perché Cerrato si accorge, ovviamente, seguendo le questioni fiscali inglesi, che gli inglesi hanno cancellato un trattamento fiscale molto favorevole, perché sostanzialmente non pagavano tasse sui redditi fatti all'estero, di chi risiedeva in Gran Bretagna ma non era domiciliato in Gran Bretagna, cioè sostanzialmente gli stranieri che stavano là, non è esattamente domiciliata la parola giusta, quindi tu andavi in Gran Bretagna, lavoravi in Gran Bretagna, gli esteri che avevi fatto fuori dalla Gran Bretagna non pagavi le imposte, e il cosiddetto regime non dom hanno deciso di abolirlo e sostituirlo con un altro. Quante persone avevano questo regime che dura 15 anni? Dice lui una 50.000 persone. Di queste 50.000 persone, dice Marco Cerrato, ce ne saranno 4-5.000 almeno che se ne andranno dalla Gran Bretagna, andranno a risiedere altrove, e siccome l'Italia, grazie a una mossa di Renzi che non è stata cambiata dal 2017 ad oggi, quindi sono 7 anni che è in vigore, c'è un incentivo per far venire in Italia ricconi con agevolazioni fiscali fenomenali, cosa dice Cerrato? Attenzione che arriveranno molti di questi, e questo sarà una manna per il paese, perché il riccone pagherà anche poche tasse su quello che ha guadagnato nel passato, ma ha una quantità di consumo e di spese che porteranno e arricchiranno il nostro paese. Ultima cosa finanziaria riguarda TIM, che ha fatto un consiglio di amministrazione straordinario domenica scorsa, ma non ha convinto i mercati, perché ieri, riporta il Sole 24 Ore, TIM ha perso un ulteriore 4,5% in borsa ed è stato scambiato il 7% del capitale. Insomma, le cose non stanno andando bene. Allora io adesso direi che finiamo questa nostra rassegna stampa, ci vediamo tra poco per quelli che parteciperanno al convegno dell'ALIS a Verona, e soprattutto questa sera a San Bonifacio in provincia di Verona, dove farò una presentazione del mio libro Gli altarini della sinistra. Nel frattempo ne sto scrivendo un altro, ragazzi, secondo me sarà spettacolare, per Liberi Libri, non perché lo scrivo io, ma perché capirete che non è merito mio il motivo per il quale sarà spettacolare, perché sarà una sorta di, adesso la dico male, di manuale per il negazionista, cioè noi non siamo negazionisti, ma vi spieghiamo quante cazzate vi spiegano sui cambiamenti climatici e quanto terrore creano per ottenere risultati. Oggi ne parlava in prima pagina La Verità, per incentivare industrie come quella dell'auto elettrica, che in realtà da solo non andrebbero da nessuna parte. Nick, non farei più altre presentazioni del tuo libro in Lombardia? Andrò a Legnano a farne un'altra, ormai ho ristretto moltissimo le presentazioni del libro, del mio ultimo libro, perché sennò proprio non riesco a vivere, e quando uscirà il libro ambientale inizierò a farne delle altre. Che dire, occhio che fai la fine di Vannacci. No, non faccio la fine di Vannacci, Ugo Sebastiano, non c'è il rischio che io possa mai occuparmi di cose, di mettersi a fare la politica. Nick, un'altra presentazione in Lombardia, Elisabetta, non la faccio perché sto preparando, tra le altre cose, ecco, a Legnano dovrebbe essere il 21 marzo, poi ve lo faccio sapere bene, e sto preparando la ripartenza, che sarà a luglio, il 12-13 luglio, venerdì e sabato, adesso mi sembra che sia il 12-13, il venerdì e sabato a Bari. Vi ricordate che la ripartenza a Bari sarà straordinaria, quest'anno sarà come quella di Milano, stupenda. Mi raccomando, quindi tutti gli appunti per le cose da fare nei prossimi mesi. Ciao.